Quindi molto bene ragazzi, anche oggi ci apprestiamo, eccoci qua, metto in moto il vapore, molto bene ragazzi, allora una buona giornata e direi che dopo aver concluso il magico mondo adrenergico e devo dire assieme al mondo colinergico avete visto essere due motori del fare importantissimi, fondamentali, posso ecco introdurvi oggi invece il magico mondo GABAergico, dove troveremo, uso questo termine, passatemelo, il non fare come protagonista. Mi piace ovviamente introdurre così ovviamente questa importantissima via del segnale che trova in questo particolare amminoacido, lo vedremo, GABA, che conoscete molto bene, il principale protagonista del silenziamento di qualunque altra via del segnale, uso anche questo paradosso, incluso se stesso. Troveremo quindi nelle vie GABAergiche il controllo negativo di qualunque altra via del segnale che fino ad adesso abbiamo incontrato, ragazzi. E vi introduco il mondo GABAergico in realtà in un'ottica, in questo caso, poi arrivo ovviamente alla sua chimica, ovviamente alla sua biochimica neuronale, ma consentitemi di fare un piccolo preambolo, invece questa volta di carattere terapeutico da subito, perché non ci stupirà che un trattamento, diciamo, depotenziante, silenziante di molte vie del segnale possa avere in un qualche modo un'implicazione terapeutica soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, quindi faremo sempre specifico riferimento a quelle che potrebbero essere le collateralità a livello periferico, ma oramai su questo siete prontissimi a cogliere, no, le opportunità e anche le limitazioni di queste opportunità da un punto di vista terapeutico, centrale e periferico intendevo, e sottolineo immediatamente quali potrebbero essere tre rilevanti interventi terapeutici in cui un silenziamento di alcune vie del segnale potrebbero essere terapeuticamente interessanti da intercettare, e affronto con voi tre importanti quadri terapeutici da un punto di vista ovviamente del sistema nervoso centrale. Il primo che affronteremo insieme sarà quello esattamente dei disordini che potremmo in qualche modo associare, no, al concetto di ansia, e troveremo poi qui racchiusi all'interno di questi disordini che possono essere contemplati all'interno del grande contenitore, no, catalogato come ansia, soprattutto le fobie, anche le fobie e i disturbi del sonno, ok ragazzi? E su questo ci concentreremo ovviamente in prima battuta. Subito dopo troveremo effettivamente una applicazione, in questo caso vedremo, diversa nella modalità terapeutica, e quindi ecco, sarà un piacere introdurvi, ecco, a questo punto, come vi dicevo, a distanza il mondo serotoninergico, e parleremo quindi di depressione. Vi ricordo, ragazzi, che abbiamo già introdotto un elemento che contribuirà a quello che poi da un punto di vista in maniera neuropsichiatrica viene definito come quadro depressivo, e abbiamo visto la componente adrenergica, vi ricordate, sostenere alcune ovviamente potenzialità del nostro sistema nervoso centrale che nel momento in cui dovessero essere disattivate, ed è stata bellissima, no, la collateralità associata ovviamente a quei farmaci che sono degli antagonisti del mondo ovviamente adrenergico di tipo beta, no, e che abbiano la loro peculiarità di arrivare al sistema nervoso centrale. Vi ricordate, abbiamo introdotto i beta 1 bloccanti, gli antagonisti del mondo beta 1, proprio la nostra ultima lezione, dove abbiamo visto che una collateralità per quei principi attivi che avessero un coefficiente di ripartizione particolarmente elevato e quindi che avessero l'opportunità di arrivare, no, nel distretto centrale, ecco che accidenti lì, depotenziando, silenziando la componente adrenergica, nostro paziente passato aritmico piuttosto che iperteso andava incontro, soprattutto in una terapia cronica, ad una forma paradepressiva, non certamente fisiologicamente, no, indotta, ma terapeuticamente indotta. Quindi ritroveremo, ecco, anche in quel caso un sostenimento di tipo adrenergico, ma impareremo poi a vedere anche il ruolo serotoninergico nei processi depressivi. Dopodiché non vi stupirà che sempre da un punto di vista, ecco, del controllo negativo, ecco, impareremo ad avere un'altra applicazione in tutte quelle forme aberranti del nostro comportamento, che potrebbero, del comportamento e della nostra personalità, uso questo termine più generale, e che trovo ovviamente nella schizofrenia, in quelle patologie, in quei disordini importanti del nostro, ecco, comportamento e della nostra personalità, che da un punto di vista neuropsichiatrico poi viene catalogata come schizofrenia. Ma consentitemi adesso con voi di accompagnarvi soprattutto in quello che in un qualche modo è un'applicazione terapeutica importante, relativa ovviamente al trattamento dell'ansia e di alcune ovviamente patologie legate, neuropsichiatriche legate all'ansia, come per esempio le fobie, le disturbi del sonno, e poi vedremo pian piano anche quali potrebbero essere altre applicazioni nel momento in cui questo silenziamento GABAergico possa essere sostenuto in maniera molto più importante. E capite bene, così come induciamo il sonno, impareremo ad apprezzare che potremo indurre, ecco, dei sonni molto più profondi, tra cui ovviamente il coma terapeutico, lo stato di perdita di coscienza controllato, come potrebbe essere un'anestesia generale, e vedremo se questo silenziamento si prolunga e si intensifica anche ovviamente fino ad arrivare ovviamente a quelle parti più remote, più, no, diciamo, protette del nostro sistema neurocentrale, che regolano per esempio alcune funzionalità vitali come ritmo cardiaco e ovviamente nostra capacità di controllare la respirazione, ecco, quei nuclei della base che sono fondamentali per la nostra vita, ecco, essenziali per la nostra vita, ecco, arriviamo a silenziare anche questi, e chiaramente arriviamo al silenziamento totale, quindi alla morte ovviamente del paziente. Quindi cominciamo ovviamente a guardare un attimo, e scusatemi se riproduco questa, perché scolasticamente potremmo in un qualche modo spesso associare, non è così mai ragazzi, non è così mai, una patologia soprattutto del sistema nervoso centrale ad un'unica variazione, no, di concentrazione di un neurotrasmettitore, no, anche se devo essere sincero, faccio questa correlazione, ma solamente per intercettare le vie del segnale, il loro ruolo, più che immaginare che siano i singoli, no, trasportatori del segnale, quindi le loro concentrazioni ad essere, no, l'elemento scatenante di questa di queste patologie, che sono estremamente complesse, diversificate e intimamente interconnesse tra vie del segnale. Chiaro che c'è una componente che possiamo dire scolasticamente predomina, e quindi in un qualche modo anche da un punto di vista della scolastica farmaceutica ci piace immaginare che la dopamina sia associata alla schizofrenia, come vi dicevo l'adrenalina, la serotonina, la depressione, la acetilcolina, l'Alzheimer, il GABA, ecco, alle forme ansiose e tutto quello che è silenziamento della nostra attività. Ve lo introduco perché c'è una scolastica di questo tipo. Devo essere sincero, nessuno di noi, e vi prego che da un punto di vista anche ovviamente della comunicazione, ecco, nessuno di noi può immaginare che sia la variazione della concentrazione di un singolo aminoacido a essere l'elemento scatenante di patologie così complesse. E come potete immaginare, non vi stupirà che non ci basterà agire sulla concentrazione di un neurotrasmettitore per risolvere delle patologie così complesse. Vi prego ragazzi, ecco, anche da un punto di vista della comunicazione, anche se scolasticamente, ecco, capite, per introdurre alcuni argomenti siamo portati spesso, no, a trasformare. No, Riccardo, c'è qualcosa che non funziona? Perdonami, mi sembrava di aver percepito, ecco, un prof, scusami. Allora perdonatemi ragazzi. Quindi vi dicevo, anche se scolasticamente ci piace avere un effetto memoria di questo tipo, spero che di essere stato fortissimo sempre nel trasferirvi il fatto che non basta la variazione di una concentrazione neurotrasmettitoriale per indurre una patologia, semmai, no, la metamorfosi di queste vie del segnale, che si possono ridurre in numero di neuroni, il numero di terminazioni sinaptiche, il numero di contatti, no, formati con altre vie del segnale, piuttosto che la presenza o la, o diciamo la variazione di concentrazione di un neurotrasmettitore. Non vi nascondo che nei libri di testo, in alcune ovviamente ecco scolastiche, che capite bene, introduttive, la correlazione, no, tra neurotrasmettitore e patologia viene molto comoda, ecco, non ve lo nego. Ragione per la quale anch'io oggi, passatemi, introduco il quadro, scusatemi, e qui vi riporto ecco una piccola classificazione su cui andremo a lavorare adesso, in modo particolare due classi di farmaci che cominceremo ad introdurre da un punto di vista, ecco, vedrete, meravigliosamente interessante da un punto di vista farmaceutico, come appunto i farmaci che vanno sotto il nome di farmaci ansiolitici, ma che li vedremo poi sviluppare anche nell'intensità del loro effetto, no? Come controllori di patologie come le fobie, piuttosto che ovviamente l'induzione del sonno, quello che una volta veniva chiamato il sonnifero, ragazzi, quindi gli induttori del sonno, li ritroveremo applicati ovviamente in altri ambiti terapeutici, come vi anticipavo, per esempio le forme importanti di perdita di coscienza, posso immaginare quella più lieve, l'ipnosi, ragazzi, quindi parleremo di farmaci ipnotici nel momento in cui cominciamo a distogliere la nostra coscienza ovviamente dalla sensorialità che ci circonda, fino ad arrivare ad una, capite, ad una forma più profonda, come per esempio l'anestesia generale, e ad arrivare poi ad un prolungamento di questo stato nel tempo come il coma. E poi potete immaginare, ve lo dicevo prima, attenzione, 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 perché se questo effetto GABAergico dovesse prolungarsi in intensità, vedremo, arriveremo anche a toccare, no, quei nuclei che sono funzionali ai centri del respiro e del battito cardiaco, quindi ovviamente alla nostra morte. Quindi arriveremo, ecco, anche a questo nella nostra narrazione. Vi dicevo, ecco, parleremo in modo particolare di benzodiazepine e di barbiturici. Dico benzodiazepine e barbiturici perché anche in una narrazione pre-farmaceutica 2 erano già classi di farmaci sicuramente conosciuti da tutti voi. Li andremo a ricollocare in maniera pertinente all'interno ovviamente del contesto GABAergico, cosa hanno a che fare ovviamente questi oggetti con il GABA, e poi ovviamente li andremo anche a conoscere da un punto di vista delle relazioni struttura-attività, in modo particolare le benzodiazepine, probabilmente i barbiturici, ragazzi, come vi dicevo, li narrerò personalmente, quindi ci sarà ovviamente una mia narrazione, ma probabilmente non li affronteremo, ecco, in diretta tra di noi. Posso, ragazzi, ecco, perdonatemi se ritorno a fare con voi una piccola disquisizione che può sembrare ovviamente apparentemente lontana da quello che in qualche modo potrebbe essere il nostro obiettivo più chimico, farmaceutico, ma consentitemi ovviamente di con voi di condividere una brevissima, io chiaramente non sono persona titolata a farlo perché non sono sicuramente un neuropsichiatra, ma mi fa sempre molto piacere discutere con i miei colleghi che si occupano di neuropsichiatria, ecco, per capire, ecco, quanto lontani siamo, capite, dal momento in cui io parlo di farmaci, di chimica farmaceutica, dei farmaci che hanno un utilizzo in quell'ambiente terapeutico, e loro che sono medici, sto parlando di psichiatri, che devono poi utilizzarli da un punto di vista terapeutico nel momento in cui si trovano di fronte ovviamente a un paziente che in maniera conclamata presenta una forma, per esempio, di ansia. Allora, la prima cosa che mi sono permesso di chiedere ai miei colleghi è se c'è una definizione di ansia che loro utilizzano nel momento in cui poi devono prescrivere, ecco, perché questa è una cosa molto importante, ragazzi, prescrivere farmaci che effettivamente rientrano in questa categoria. E devo dire che la cosa più interessante che mi hanno suggerito di fare con voi non è tanto di dare ovviamente una definizione di ansia, ma di mettere in relazione, diciamo, due stati del nostro, ovviamente, diciamo, della nostra relazione con il mondo esterno, e utilizzare, se possibile, un grafico tipo quello che vi sto presentando, e posso, ecco, tradurlo con voi in una narrazione come quella che adesso farò con voi. Immaginiamo che ognuno di noi abbia una consapevolezza delle potenzialità di risolvere un determinato problema. Ognuno di noi ha una consapevolezza. Nel momento in cui si ritrova un problema di fronte, ha una consapevolezza di quali sono gli strumenti, che possono essere chiaramente fisici, ma anche ovviamente intellettuali, per risolvere quel problema. E mettiamo in relazione esattamente questa nostra consapevolezza rispetto alla complessità del problema che dobbiamo risolvere. Ecco, mi farebbe piacere, ragazzi, che in un qualche modo guardaste, e io ve lo sottolineo adesso con il mouse, in quale area di questo grafico viene a trovarsi quel quadro patologico che un neuropsichiatra identifica come ansia, ovvero sia nel momento in cui ci sia una nostra consapevolezza di non avere un numero, una quantità, quindi una qualità di strumenti fisici, ma soprattutto intellettivi, sufficienti per poter risolvere un problema che per noi in quel momento diventa estremamente complesso. E io penso che se noi facciamo questa semplice considerazione, ragazzi, nel momento in cui dobbiamo descrivere quando, in maniera molto generica, ci riteniamo soggetti ad un'ansia fisiologica, quella che in un qualche modo non diventa, cogliete qui, farò un piccolo esercizio con voi per trasferire quando un'ansia, che è un meccanismo di difesa chiaramente fisiologico, diventa per un neuropsichiatra chiaramente un quadro patologico, quando non è più in un qualche modo sostenibile con la nostra quotidianità e quindi dobbiamo intervenire da un punto di vista neuropsichiatrico. Chiaramente ci sono diverse strategie con cui possiamo intervenire, tra queste anche quella terapeutica. Io di questo mi occuperò. Certo che potremmo fare una bellissima ora di lezione sullo yoga, sulla meditazione, quanto lo yoga, la meditazione e qualunque altro strumento di questo tipo possa aiutare ovviamente a ridurre uno stato d'ansia. Chiaramente non è, io non sono anche in questo magari la persona più indicata per fare questo tipo di considerazione, ma cogliete che possono esserci strumenti alternativi a quelli ovviamente terapeutici per poter, se non altro, ridurre l'intensità di alcune forme che noi potremmo considerare ansiose, soprattutto nel momento in cui queste diventano non un elemento importante della nostra quotidianità, quindi un elemento importante di difesa, ma ovviamente diventano incompatibili con la nostra quotidianità. Ora, ragazzi, io direi, uno stato d'ansia è sicuramente percepibile quotidianamente da ognuno di noi e penso che chi meglio di ma tutti noi, nel momento in cui devono superare un esame, ragazzi, è chiaro, no, fate questa considerazione perché è tipico dello studente, quindi tutti possono apprezzare quindi che cos'è un momento d'ansia nel momento in cui mettono in relazione quanto mi sono impegnato per la preparazione di quell'esame, ragazzi, rispetto alla complessità dell'esame stesso. Ok, ragazzi, ed è chiaro, se ci pensate, che questo rapporto di relazione, quanto mi sono impegnato, quindi quali sono gli strumenti che io ho in quel momento a disposizione, no, che possono essere in questo caso prevalentemente intellettuali, ma se dovessi risolvere un problema di natura prevalentemente fisica è uguale, ragazzi, no? Qual è ovviamente la mia potenzialità fisica rispetto ovviamente alla complessità del problema che devo risolvere? Io direi che l'ansia è sicuramente un meccanismo di difesa che mi sta in qualche modo allertando che probabilmente, ragazzi, non sono consapevole. Ecco, magari li ho gli strumenti, ma non ho la consapevolezza che gli strumenti che ho in quel momento a mia disposizione siano sufficienti alla risoluzione del problema che mi si pone davanti. E penso, ragazzi, che ognuno di voi sperimenti, abbia sperimentato e sperimenti ogni qualvolta ha ovviamente un esame da dover sostenere, uno stato fisiologico di ansia, perché a volte, tranne ovviamente le persone che riescono veramente a trovare quello stato di perfetto equilibrio, io mi sono preparato, ho tutti gli strumenti, no, in grado e arrivo serenamente ad affrontare ovviamente quell'impegno, anche se quell'impegno io lo ritengo comunque gravoso da un punto di vista della risoluzione. Quindi questi sono ovviamente, ecco, casi, perché lo sperimentiamo tutti noi, ragazzi, molto molto rari nella nostra quotidianità. Ci sono, certo, ecco, che alcune strategie alternative a quelle terapeutiche possono aiutare questo grado di consapevolezza no? Possono aiutare il vostro grado di consapevolezza. Ma direi che tutto sommato l'ansia, che in qualche modo è quindi un aumento della nostra attenzione, no? Perché in quel momento dico, caspita, ma sarò sicuro, no? E quindi potenzio tutta la mia, diciamo, energia intellettuale e fisica nel tentativo di risolvere al meglio quel problema che io ritengo gravoso. A volte ci si riesce, nella maggior parte dei casi, a volte no, però devo dire che quel meccanismo che io metto in atto e che chiamo ansia è esattamente un tentar di raccogliere tutte le energie psicofisiche a mia disposizione per tentare di risolvere quel problema. Quindi è un meccanismo importante di difesa. Immaginate però che possano esserci persone che questo stato lo riversano in qualunque tipo di intensità di problema che devono risolvere. Per esempio, questa mattina mi devo alzare dal letto. E questo fatto, ecco, uso questo, perdonatemi ragazzi, no? Uso questo esempio. Questa mattina mi devo alzare dal letto. E ci possono essere persone che per il solo fatto di dover iniziare, no, una quotidianità, ecco, per loro questo diventa un problema molto importante. La stessa sensazione di ansia che è tipica. Io potrei chiedere a Riccardo, c'è un elemento sintomatologico che tu ricondurresti, un sintomo che tu ricondurresti all'ansia, tipico, super tipico? C'è ovviamente una lista della spesa nella diapositiva successiva, in quella subito dopo, ma c'è, per dire che effettivamente, posso dirvi, è un meccanismo adrenergico, no? C'è un forte meccanismo adrenergico e colinergico alla base ovviamente dell'ansia. Posso chiederti, Riccardo, qual è un sintomo che ci introduce anche, no, ad un meccanismo fisiologico di difesa affinché questo possa essere, ecco, fisiologicamente diagnosticato? Un sintomo dell'ansia.
L'aumento della frequenza cardiaca.
Io direi che penso che ognuno di noi, ragazzi, ognuno di noi immagini che effettivamente ci sia una sensazione che noi proviamo, che solitamente, ecco, non avvertiamo, ecco, tranne casi particolari, raramente diamo ascolto al nostro battito cardiaco, raramente. Lo percepiamo chiaramente nel momento in cui abbiamo uno stato ansioso, la tachicardia, no? Sentiamo il cuore che batte, no? E poi potremo anche associare qualcos'altro, Riccardo, no? Che è tipico, no? Quando voi dovete, ecco, ditemi, dovete preparare un esame. Sapete quando mi capitava, ragazzi? Quando ovviamente vi sedevate qua e molto spesso qualcuno, ecco, giustamente, ecco, anch'io lo facevo con grande piacere, adesso non si potrebbe più fare, no? Stringevo la mano e mi accorgevo immediatamente, no, di un fenomeno chiaramente, no, di tipo ansiogeno, fisiologico. Riccardo, mi puoi dare anche l'altro indicatore che percepite spesso? L'aumento del battito cardiaco, sicuramente.
L'aumento della sudorazione.
La sudorazione, non c'è dubbio, ragazzi, e posso dirvi anche le mani che diventano gelide, no? Le periferie che diventano gelide, perché vasocostrizione, ragazzi, perché chiaramente, ecco, convogliamo la maggior parte ovviamente del nostro diciamo liquido di rifornimento energetico laddove ovviamente il riferimento energetico serve, in questo caso il sistema nervoso centrale. Se l'appuntamento è di tipo intellettuale, beh, se fosse un appuntamento di tipo fisico è meglio che ovviamente, ecco, sia riversato a livello muscolare, passatemi la semplificazione. Quindi c'è una sintomatologia che ci fa immaginare che ci sia una componente adrenergica e colinergica, che è esattamente, no, quella potenzialità del fare che psicofisico che abbiamo già conclamato. Quindi è chiaro che nel momento in cui l'ansia diventa fisiologica non c'è nessun problema, non c'è bisogno di nessun trattamento ovviamente farmacologico, semmai ci possono essere, come vi dicevo, complementi a quello terapeutico, tra cui non nego che ovviamente sistemi legati, ecco, alla meditazione, allo yoga, quindi a tecniche di rilassamento che ognuno di voi magari conosce molto bene, possono supportare, ecco, ovviamente la consapevolezza degli strumenti che abbiamo acquisito. Però laddove vi dicevo questo diventi un problema quotidiano, e qualunque problema del nostro quotidiano, no, mi devo sedere a tavola per mangiare, questo per me diventa un problema, mi devo alzare dal letto e affrontare una quotidianità, questo per me diventa un problema, mi devo coricare ragazzi per dormire, e questo per me diventa un problema, ecco che si associa immediatamente il disturbo del sonno, no? Mi devo coricare, la paura di coricarmi, quale potrebbe essere? Di non svegliarmi più, ragazzi, La perdita di coscienza è ancestrale come preoccupazione, lì sono estremamente vulnerabile, come vi dicevo, quindi è ancestrale la paura di coricarsi, e quindi questo potrebbe indurre, oppure la paura dell'esperienza onirica, dei sogni, ecco, quindi gli incubi, ragazzi, e quant'altro, ecco, tutto quello che poi nella narrazione, no, psicoanalitica, Freud, insomma, maestro di questo, insomma, questa lettura potrebbe poi comportare al risveglio, no, ragazzi? Quindi, ecco, quindi immaginate che qualunque vostro operato quotidiano diventi un motivo d'ansia perché ritenete di non avere comunque gli strumenti per poter affrontare qualunque tipo di, ecco, momento del vostro quotidiano, dall'alzarsi al ricoricarsi di nuovo, passando ovviamente per la socializzazione, e ecco che in un qualche modo, ragazzi, alcune fobie. No, è la paura dell'ascensore, la paura, quindi tutte le fobie, le claustrofobie, l'agorafobia, la paura di attraversare un luogo aperto, la paura di avere un contatto con altre persone. Quindi ecco, ci sono una serie di patologie che neuropsichiatricamente sono collegate a stati d'ansia che non sono fisiologici, ma che potrebbero richiedere un trattamento, ed è questo su cui lavoreremo, di tipo farmacologico. Attenzione, attenzione, vi prego di ricordare che il trattamento farmacologico non è l'unico trattamento che potremo mettere in atto, quindi ecco, per essere molto molto chiaro e sincero con voi, di questo chiaramente ci occuperemo noi. Eccolo qui, vi faccio ovviamente, ecco, un po' di ecco, di riassunto di quello che ci siamo detti, ecco qui, ragazzi, insieme, tra alcuni sintomi e alcune ovviamente situazioni in cui effettivamente l'ansia può diventare effettivamente un problema di natura patologica, e quindi anche essere trattato da un punto di vista ovviamente terapeutico. Un piccolo ricordo, ragazzi, un piccolo ricordo di anatomicamente, io sapete che se posso vi do sempre un piccolo riferimento, no, dove probabilmente, ecco, abbiamo una centrale operativa che raccoglie queste informazioni e le elabora nello scaturire poi in quella forma, no, di circuitazioni del sistema nervoso centrale che produrranno, se ci pensate, no, ovviamente il, ecco, lo stato patologico di nostro interesse in questo momento del quadro ansioso. Ecco, io ricorderei l'amigdala, ricorderei l'amigdala come quel diciamo centro di convogliamento di alcune importanti vie del segnale. Qui non vi stupirà che ritroveremo, ecco, componenti adrenergiche, componenti colinergiche, componenti serotoninergiche che vedremo, ecco, nella narrazione un po' più avanti, chiaramente componenti GABAergiche, perché il GABA, vi dicevo, è il primo importante sistema di silenziamento di qualunque via del segnale. Quindi è chiaro, ragazzi, che uno potrebbe immaginare che un ridotto controllo GABAergico, ecco, io qui ho messo, anche qui mi dispiace, ragazzi, che qualche volta uso queste semplificazioni da un punto di vista, no, un basso livello di GABA. Io spero che voi immaginiate che possiamo tradurre questo basso livello di GABA come una circuitazione GABAergica che perde la sua efficienza in numero di neuroni, in numero di contatti sinaptici e di interconnessioni con le altre vie del segnale. Ma passatemi ovviamente la semplificazione, io ritroverei nell'amigdala la centrale di controllo, dove questo bilanciamento tra competenze che in qualche modo, no, strumenti che io ho a mia disposizione rispetto ovviamente all'analisi della complessità del problema che deve risolvere, ecco, trova il suo bilanciamento e stabilisce se devo mettermi in allerta, ansia, e quindi attivare in maniera importante, no, quelle vie del segnale che poi sono le vie del segnale del fare, rispetto ovviamente a una situazione in cui, vi dicevo, non c'è bisogno di nessuna attivazione perché sono assolutamente consapevole che gli strumenti che ho a mia disposizione sono sufficienti per risolvere il problema che ho di fronte. Il controllore negativo è sempre ovviamente una circuitazione GABAergica, sempre, ragazzi. Non ci stupirà, ragazzi, che da fuori un aumento del tono GABAergico possa essere utilizzato in tutti quei quadri ansiosi, cogliete, che diventano patologici. Vi prego, ragazzi, che diventano patologici. Perché lo dico? Perché molto spesso, lo sapete, l'utilizzo di benzodiazepine, che vedremo essere una classe di farmaci conosciutissima, largamente utilizzata, molto spesso quasi vengono lasciate all'autoprescrizione. Oggigiorno non si nega una benzodiazepina a nessuno, perché chiaramente la nostra quotidianità diventa sempre più complessa. Devo anche essere sincero, il nostro grado d'ansia, no, sia in termini di frequenza di eventi, sia di intensità degli eventi. Aumenta perché, posso dire questa parola che viene, lo stress. Se ci pensate, lo stress è esattamente questo, no? Fare un continuo bilancio tra quello che potrei e quello che posso fare, e di conseguenza nei tempi che diventano sempre più brevi, e come potete immaginare ci capita sempre di più di dover dire caspita, non mi sembra di avere, no, l'intensità intellettuale piuttosto che la forza fisica di risolvere questo problema, quello successivo, quello successivo, quello successivo, perché la frequenza di problemi da risolvere per unità di tempo, come potete immaginare, stress. La frequenza di problemi che dobbiamo risolvere per unità di tempo, stress, ai noi, ecco, nella nostra, vostra generazione, è in iperbolica ascesa. E quindi chiaramente non ci stupisce che sempre di più l'ansia accompagni il nostro quotidiano. E quando questo diventa, ecco, non più sostenibile, è chiaro che spesso si ricorre anche ad una benzodiazepina, ragazzi. Occhio. Io direi che forse rivedere anche a volte, laddove possibile, non è sempre possibile, la qualità della nostra vita. Ecco, la qualità della nostra vita è questo periodo di sospensione che avete vissuto, ragazzi. Penso vi abbia fatto riflettere nel bene o nel male di che cosa potrebbe dire, ecco, rimodulare da un punto di vista anche temporale l'intensità della nostra quotidianità. Ecco, sia stato un elemento di riflessione importante. Ok, ragazzi? Poi abbiamo avuto altri problemi legati all'isolamento e quant'altro, alla non socializzazione. Sono d'accordissimo con voi. Ok, però è chiaro che anche su questo, su quanto sia funzionale effettivamente questa intensità a volte aberrante, no, di numero di problemi da risolvere per unità di tempo oggigiorno, ecco, anche su questo andrebbe fatta una riflessione. Non vi nascondo che, ecco, laddove sia necessario un intervento terapeutico lo facciamo. Mi dispiace quando ne viene abusato, ok, ragazzi? Mi dispiace quando ne... oppure quando, prima ancora di mettere mano fin dove possibile alla qualità della nostra vita, si ricorre immediatamente al trattamento terapeutico. Su questo devo dire, io pur lavorando contro me stesso da chimico farmaceutico, gli dico attenzione, ragazzi, attenzione. Bene, sono molto felice. Vi introduco il magico oggetto, un aminoacido particolare che deriva da un altro aminoacido particolare. Eccolo qui, guardate che bello, guardate la semplicità di questo oggetto. Ma ditemi voi se madre natura, no, poteva lasciare un po' come l'acetilcolina, ragazzi, no? Ad uno, se ci pensate, uno dice, guarda, trovo anche, non lo è una similitudine, ma trovo anche una semplicità di similitudine tra l'acetilcolina, no, uno dei motori fondamentali del fare che abbiamo visto, e il suo, diciamo, esatto contrario, no? L'acido gamma aminobutirico, GABA. Guardate la semplicità di questo oggetto, un aminoacido, no? Ovviamente è un, ovviamente, come lo dice il nome, è un gamma, no? Un gamma, non è un alfa, è un beta, è un gamma aminoacido, semplicissimo, un svitterione che conoscete molto bene, guardate la sua semplicità. E tra un attimo lo andiamo a contestualizzare anche ovviamente da un punto di vista del suo rapporto soprattutto neurotrasmettitoriale, ragazzi, quindi qual è la sua formazione, lo vedremo tra un attimo, quali sono i recettori di competenza. Ma sul GABA posso dire veramente poco, perché è un oggetto magico, ma forse posso dirvi, chiederei a Riccardo, ecco, se così lo diciamo subito, ecco, chiaro che lo vedremo tra pochi secondi insieme, la sua biosintesi semplicissima, ma capite bene quanto cruciale sarà ovviamente quella biosintesi nel momento in cui stiamo dicendo che è il protagonista regolatorio negativo di qualunque via del sistema nervoso centrale, fondamentale, una reazione chimica, biochimica, ma per noi fondamentale, viene messa in crisi quella via lì, ragazzi, salute, ok, ragazzi, è chiaro che viene in un qualche modo alterato il controllo fondamentale negativo che noi abbiamo, ed è fondamentale, ragazzi, altrimenti posso dirvi uso estrapolo, la nostra quotidianità sarebbe una quotidianità estremamente aggressiva, cogliete? Se noi non avessimo un importante controllo negativo, tutta la nostra quotidianità sarebbe incredibilmente aggressiva, sarebbe sotto incredibile controllo adrenergico e, passatemi, colinergico, tra l'altro con un, come diremo tra un attimo, poi insomma con un, a volte un supporto dopaminergico che ci porta a fare cose, no, che egoisticamente ci piacciono un sacco, indipendentemente poi dalle conseguenze che questo possono avere per gli altri, cogliete molto bene, quindi ripetere cose che in qualche modo vanno a nostro vantaggio, a nostro personale vantaggio, indipendentemente a chi se ne frega degli altri, ok? Quindi è chiaro che un'alterazione del controllo GABAergico trasformerebbe la nostra quotidianità in una quotidianità, uso questo termine, incredibilmente aggressiva ed egoistica. Ecco che abbiamo bisogno di circuitazioni ovviamente GABAergiche, e non vi stupisce, ragazzi, che ecco il nostro, uso questo termine, la nostra crescita ovviamente vuol dire anche da un punto di vista ovviamente neurofisico, è strettamente correlata ovviamente alla crescita del controllo GABAergico. Cogliete, ragazzi, c'è un momento della nostra età in cui siamo puro istinto, fortunatamente siamo piccini e tutto sommato, ecco, poco, è poco rilevante il nostro egoismo, però se ci pensate, siamo in quei momenti lì, ecco, siamo puro istinto, no? Perché è un meccanismo fondamentale di sopravvivenza, puro istinto, poi mano a mano che cresciamo vorremmo rimanere puro istinto, no? Vorremmo rimanere puro istinto, però purtroppo le regole sociali, che possono in primis essere i genitori, no? E poi tutti i sistemi di aggregazione, la scuola e qualunque associazione che vada al di là della scuola, io dico, ecco, i luoghi di culto, quindi prendiamo in generale, ecco, tutti quei sistemi organizzati che ci impongono delle regole rispetto a quello che sarebbe in un qualche modo il nostro egoismo primario. Tutto questo fino a quando noi, ecco, uno dice raggiungo la maggiore età, ragazzi, cogliete anche questo della maggiore età. Ecco, ha un significato da un punto di vista neurofisiologico, certo che sì, la formazione della corteccia prefrontale, sostituiamo, ecco, io dico sempre, anche dicevo sempre alle mie figlie, potete immaginare quali potevano essere i commenti di ritorno che loro ovviamente mi fornivano, che ecco, mi dovevo sostituire a loro, fin tanto che la loro corteccia prefrontale non avrebbe ovviamente sostituito ovviamente il loro papà, ecco, nel senso buono, che è chiaro che questo meccanismo di, ecco, compromesso, no? Tra il nostro istinto primario e la nostra negoziazione con le regole di socializzazione, ecco, non può non evolvere ovviamente anche in funzione, no? Di queste vie di silenziamento, perché come potete immaginare altrimenti tutta la nostra quotidianità, che sarebbe egoistica, pura adrenalina, ragazzi, sarebbe assolutamente incompatibile con questo sistema organizzato. E vedete molto bene, ragazzi, che nel momento in cui allentiamo anche da un punto di vista patologico questo controllo, beh, ecco, i risultati sono assolutamente manifesti, sia da un punto di vista ovviamente patologico, immaginate l'aggressività che è tipica in alcune crisi schizofreniche, ragazzi, dove effettivamente i controlli negativi sono ovviamente, per vie ovviamente a volte anche molto misteriosi da comprendere, ecco, ridotte nel numero e nell'intensità. E poi ovviamente ogni qualvolta posso dire ad ognuno di voi viene uno scatto di ira, di rabbia, chiamatelo come a tutti voi è capitato di avere un punto di rottura rispetto al controllo GABAergico, e vi viene da, ecco, no, la prima cosa, ditemi se vi torna, una parolaccia, tirare un pugno, fare un gesto in consulto, vi torna, ragazzi, quello è il punto di rottura, il sistema GABAergico non controlla più il sistema ovviamente adrenergico, colinergico, che poi è il promotore di quell'atto in consulto. Immaginate cosa potrebbe essere, ragazzi, nel momento in cui quel controllo GABAergico non fosse più operante in maniera ovviamente efficiente. Vi torna, ragazzi. Ora, l'altra cosa che vorrei dirvi, sempre per dirvi il controllo, ovviamente, dove troviamo un minimo di riduzione del controllo, e ringraziando il cielo, ragazzi, lo facciamo da un punto di vista intellettivo e lo facciamo in uno stato ovviamente molto particolare, è ovviamente l'attività onirica. Ecco, l'attività onirica, ecco, se noi possiamo immaginare, è un'attività ovviamente del nostro sistema nervoso centrale che sospende un attimo il controllo ovviamente di tipo GABAergico, e quindi quell'attività ci ripropone, ecco, quasi sotto forma di allucinazioni, ecco, lo uso perché sembrano, ecco, momenti di nostra surrealità che va al di là, no, di quello che potrebbe essere reale, un'interpretazione di quello che è avvenuto, e lì poi mettiamoci dentro ovviamente dal periodo ovviamente prenascita, ecco, dipende voi da che scuola psicoanalitica fate parte, quindi Freud, Jung e quanto altro, ecco, da qui, ecco, da quello, dal ruolo, dal rapporto con la mamma, fino ovviamente a quello che vi è successo, ecco, il pomeriggio precedente, ecco, scusatemi se semplifico così. Quindi anche lì un controllo, una diminuzione di quel controllo GABAergico che ci serve ovviamente nell'attività intellettiva notturna, perché a quel punto ovviamente il sistema è già stato messo in funzione per sospendere il nostro stato di coscienza. Quindi in un qualche modo, ecco, abbiamo utilizzato il sistema GABAergico che sospenderà il nostro stato di coscienza, sonno, ok ragazzi, sospendo il mio stato di coscienza e lo libero un attimo da quei controlli importantissimi che poi, ecco, l'attività cerebrale fa comunque in quel particolare momento della nostra vita, che appunto, ecco, quando la coscienza è sospesa e noi dormiamo, ecco, lo stato di sonno rispetto allo stato di veglia. Bene ragazzi, sono molto felice. Forse l'unica cosa che potrei chiedere a Riccardo, semplice, guardando questo oggetto, è se secondo lui passa spontaneamente le barriere, così abbiamo già in un qualche modo immaginato tante cose. Riccardo, scusami, pensi che questo oggetto abbia una sua predisposizione spontanea ad attraversare per via diffusiva, questa è la narrazione accademica, no, i sistemi di membrana? Grazie.
Non credo.
Promosso. Riccardo, promosso, sicuramente è uno svitterione. È uno svitterione e quindi chiaramente è un sistema con una doppia carica. Difficile immaginare che di sua sponte abbia una possibilità di essere ovviamente traslocato qualunque sia il sistema di membrana. Vi aspettate che ci sia una famiglia di trasportatori? Ma certo che sì ragazzi, fondamentali, certo che sì, perché come abbiamo già detto, chiaramente per il mondo delle catecolamine, che non avevano sistemi carici ma un coefficiente di partizione, vi ricordate, minore di zero, qui dove i sistemi carichi insomma li vediamo, e non vi offendo perché insomma sono facilmente interpretabili, uso con grande affetto anche da un biologo, ok, e quindi in un qualche modo ci aspettiamo un sistema di trasporto attivo efficientissimo, qualunque sia ovviamente il comparto ovviamente che il GABA dovrà ovviamente riattraversare. Il neurone oramai, devo dire ragazzi, lo conoscete, non devo neanche, ve la faccio solo vedere, è chiaro che in questo caso, passatemi ovviamente, la via biosintetica è di una semplicità così, no, ma e ci torna, è così importante il suo ruolo, un po' come per l'acetilcolina ragazzi, è così importante il suo ruolo, così fondamentale, che madre natura non poteva permettersi il lusso, ragazzi, di avere una via biosintetica, passatemi, riflessiva come quella che abbiamo visto operante per le catecolamine. Vedremo, è un ruolo così importante. E vi aspettate anche una cosa che tra l'altro devo dire abbiamo già visto nell'acetilcolina, quindi copio e incollo quel tipo di una via biosintetica molto semplice, un'efficiente via di rimozione del segnale. Qui non abbiamo ovviamente un enzima, abbiamo un trasportatore che lo trasporterà sia nelle vescicole, chiaramente ragazzi, che lo recupererà dalla fenditura sinaptica o da qualunque altro ovviamente sistema cellulare. In questo caso vi faccio vedere lì vicino un sistema gliale di tipo astrocitario che contribuisce ovviamente alla circuitazione, vedremo glutammato GABA attraverso glutammina, quindi va bene, glutammato GABA, ecco, vedremo che ci sono dei trasportatori, ecco li vediamo qui ragazzi, vengono chiamati appunto trasportatori del GABA, ecco, grande fantasia, ne abbiamo di diversi tipi in funzione di dove sono localizzati, ma questo mi interessa un po' di meno ragazzi, però già il fatto che insomma abbiamo dei trasportatori, è chiaro che occhio ovviamente la funzionalità ovviamente di questi trasportatori, perché l'inibizione di questi trasportatori, ragazzi, come potete immaginare, potrebbe avere un ruolo importante da un punto di vista anche, passatemi, neurofisiologico, neuropatologico, non c'è dubbio. Quindi una semplice reazione chimica che vedremo è una semplice decarbossilazione da parte ovviamente di un substrato famosissimo, il glutammato, che tra l'altro lo vedremo a distanza, nel senso che vi narrerò il ruolo del glutammato come trasportatore del segnale, lui stesso è un trasportatore del segnale, lo vedremo, soprattutto eccitatorio dalla periferia al centro, e lo vedremo, ecco, essere quel segnale che poi a livello del sistema nervoso centrale noi interpreteremo come dolore, importantissimo, ve l'avevo già anticipato, lo vedremo lì, lo vediamo come costituente monomero ovviamente, no, dei polimeri biologici importanti come sono le proteine da un lato, e lo vediamo qui come substrato di una via biosintetica fondamentale. Capite quanto importante sia l'approvvigionamento di glutammato, ragazzi? È fondamentale, perché se ne abbiamo bisogno di tanto glutammato, ecco perché c'è anche una green economy, no, circolare, molto efficiente nel nostro sistema nervoso centrale, perché chiaramente è meglio, ecco, riciclarlo e averne sempre un quantitativo per cui approvvigionarsene, perché altrimenti spero che la narrazione sia stata già sufficientemente chiara per capire che cosa succede. Quindi GABA anche qui viene biosintetizzato attraverso una semplice reazione, che ovviamente di cui dirò una parola perché ecco, c'è poco altro da condividere insieme, a livello del sistema neuronale, che a questo punto diventerà, come potete immaginare, ecco, il nostro neurone GABAergico, okay? Dove questa via del segnale viene, scusami, trova la sua genesi. Il GABA verrà ovviamente immagazzinato, come oramai immaginate, ci sarà un trasportatore specifico per il GABA che ovviamente viene ad essere introdotto all'interno delle vescicole. Nel momento in cui arriva poi in potenziale d'azione, tutto quello che abbiamo visto essere mobilizzazione di calcio, fusione delle vescicole, ecco, liberazione del contenuto dall'altra parte, ci aspettiamo di avere i recettori di competenza di cui diremo due parole, ma siamo prontissimi anche lì velocemente ad immaginare chi siano e che cosa faranno. Li vedremo domani insieme, ragazzi, con un po' più di dettaglio. E come potete immaginare, immaginiamo subito che deve esserci una risposta forte, veloce, e quindi Riccardo, hai subito un'idea di quali siano, quale sarà il principale, non è l'unico, ma il principale, la principale architettura, non è l'unico come potete immaginare, ma qual è la principale architettura su cui lavoreremo affinché ovviamente un segnale di tipo negativo, inibitorio, silenziante, prenda atto. Veloce, Riccardo, quale sarà secondo te? E ti promuovo di nuovo. Il recettore, che tipo di architettura avrà? Per avere ovviamente un segnale veloce, silenziante, veloce. Tac. E sai già tutto. E andiamo avanti. È bellissimo.
Intende la struttura del
recettore? Sì, in generale. L'architettura, per quello che ci stiamo dicendo. Ti aspetti un canale ionico ligando dipendente o un recettore copiato da protone G? Veloce.
Tra... un canale ionico ligando dipendente.
Benissimo. E siccome io ti dico anche silenziante, no? Devo silenziare. Secondo te, la selettività di questo canale sarà cationica o anionica? Tieni conto che devo ridurre la capacità di stimolare, potenzializzazione, secrezioni, qualunque cosa. Devo ridurre. Secondo te, la selettività. Pensa all'acetilcolina e qui puoi fare esattamente l'opposto. E sapete già tutto. Ed è così. È chiaro, lo dico io, Riccardo, non ti preoccupare. Mi aspetto una selettività di tipo anionica. Devo ridurre la capacità di far partire potenziali d'azione, giusto ragazzi? E quindi io mi aspetto che il potenziale dentro debba diventare più negativo. E chi se non anioni? E vedremo lo ione cloruro protagonista in questo caso, così come gli ioni sodio e calcio erano i protagonisti, no, dei canali ionici ligando dipendenti di natura nicotinica. Qui troveremo lo ione cloruro, il protagonista dell'apertura ovviamente di questo canale attraverso ovviamente il GABA, e ovviamente facendo entrare ioni cloruro, perché sono quelli ovviamente più abbondanti fuori, vi ricordate in quella piccola tabellina che avevamo, ecco, condiviso insieme ragazzi, ed è lì che giocheremo la nostra partita. Ed è già fatto tutta la storia, diminuisce il potenziale di azione, scusatemi, diminuisce il potenziale di membrana e di conseguenza diventa più difficile far partire un nuovo potenziale di azione. Quel neurone su cui il GABA, scusatemi, il recettore GABAergico sta lavorando, lavora di meno e viene silenziato. Ok ragazzi, domani lo vedremo un po' in dettaglio. Ecco, posso farvi vedere ragazzi, semplicemente, solo per darvi un'idea della green economy di cui vi parlavo prima e di questa reazione particolare glutammato GABA attraverso questa decarbossellasi, grande fantasia. Ecco, volevo dirvi attenzione, cofattore fondamentale con un po' di nutraceutica ragazzi, cofattore fondamentale affinché questa decarbossilazione prenda piede è la vitamina B6, quindi occio anche questo da un punto di vista della dieta. E una parola solo su questo enzima fondamentale, perché come potete immaginare ci sono oggi evidenze che alterazioni della funzionalità o della presenza di questo enzima possa essere tra i fattori che in un qualche modo sostengono alcune patologie ovviamente del sistema nervoso centrale, che diventano, ecco, soprattutto ditemi se vi torna, riduco la capacità di formare GABA e quindi diventano in una loro forma, ecco, di tipo aberrante eccitatorio. Quindi ci aspettiamo di avere alcune patologie ovviamente del sistema nervoso centrale che possono essere in un qualche modo ricondotte ad una alterazione della presenza o della funzionalità di questo enzima, oppure di una avita minore di tipo B6, scusatemi se faccio anche questa correlazione, ovviamente di tipo nutraceutica. Ecco, volevo se non altro ricordarvi la trasformazione di questo oggetto glutammato, che è un portatore del segnale, un monomero ovviamente fondamentale per i polimeri proteici e a sua volta un substrato per la formazione ovviamente di uno dei più importanti neurotrasmettitori del nostro sistema nervoso centrale, che ha un ruolo fondamentale, essere un silenziatore. Silenzia tutto quello che in qualche modo tocca, scusatemi, posso dirvi anche se stesso, è un silenziatore anche di se stesso, passatemi con un classico meccanismo, uso questo termine che va molto di moda, a feedback negativo, in qualche modo quando si accorge di essere troppo silenziante, silenzia anche se stesso, ok ragazzi? Quindi ci sono recettori di tipo ovviamente GABAergico anche nei neuroni GABAergici presinaptici, in modo tale di avere come sempre il controllo, come abbiamo già visto, a feedback negativo. Io ragazzi direi che mi fermo qui per oggi, vi ho introdotto il magico mondo GABAergico, domani due parole sul canale ionico ligando dipendente che sarà l'oggetto del nostro mistero e poi la meraviglia di questi farmaci che vi ho introdotto, in modo particolare le benzodiazepine, che per la prima volta ragazzi, sono orgoglioso ovviamente di avere un'occasione di farlo, non saranno né agonisti né antagonisti, bellissimo, lavoreranno sul recettore, ed è questa la cosa meravigliosa che mi consente di fare con voi una riflessione farmaceutica su questo, lavoreranno sul recettore ma non saranno né agonisti né antagonisti. Finalmente parleremo di modulatori allosterici e vedremo, ecco, le benzodiazepine, vedremo i barbiturici, vedremo gli anestetici generali, vedremo il ruolo degli alcoli, l'alcol più importante che tutti voi conoscete, l'alcol etilico, ritroveremo, ecco, in questi oggetti il loro effetto meccanicistico attraverso una importante modulazione recettoriale che non è né di tipo agonistico né di tipo antagonistico, ma saranno dei modulatori allosterici. Su questo faremo una riflessione domani. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio forte e ci vediamo domani.